sulla fascistizzazione del paese non c'è moltissimo nel libro, per cui io adopero queste immagini che tra l'altro potete trovare anche in rete, perché mi pare che diano un po' un'idea della maniera in cui in Italia è avvenuta quella che in Germania è stata la sincronizzazione, cioè rendere i valori del fascismo ampiamente popolari e condivisi dalla popolazione. La popolazione è stata bombardata da una serie di messaggi che sono entrati in tutti i luoghi, dagli spazi pubblici, le piazze, e hanno utilizzato i più differenti veicoli. Quindi dicevo, le piazze pubbliche, le scuole, i tribunali, i giornali, i cinema, tutti gli spazi di aggregazione, perfino le case, lo spazio della famiglia, delle persone, è stato invaso da messaggi con cui si veicolavano i valori del fascismo e la grandiosità del fascismo, che ridava o che dava per la prima volta a un paese mediocre. Dopo la poesia, abbiamo detto, del Risorgimento, c'è stata la prosa del Regno d'Italia, che ha scontentato un po' tutti. Basti pensare alla Poetica degli Scapigliati, che è un po' testimonia di questa disillusione, di questa mancanza di ideali della generazione che vive il Regno d'Italia. Il fascismo sembra dare finalmente orgoglio, vitalità, pienezza, prospettiva, grandezza, insomma, a questa idea di Italia che non era mai stata veramente grande. C'è stato il momento della guerra, della Grande Guerra, in cui gli italiani, dopo aver sopportato la guerra come un popolo di contadini che china la testa e accetta qualunque imposizione, poi c'è stato un momento di impennata di orgoglio patriottico durante la resistenza sul Piave e poi la grande vittoria delle battaglie del Sustizio e di Vittorio Veneto. Ma a parte in questi momenti, l'Italia non era mai stata un'Italia che ha fatto sognare. Dal 1860 in poi c'è sempre stata appunto questa mediocrità. Il fascismo sembrerebbe essere il momento in cui finalmente gli italiani possono risvegliarsi e essere orgogliosi l'Italia. L'Italia nutre grandi sogni, nutre grandi prospettive per il futuro, l'Italia si fa ascoltare, l'Italia si fa rispettare, l'Italia viene considerata all'estero. Gli anni del ventennio fascista sono stati anche anni in cui Mussolini ha raccolto l'apprezzamento di molti leader nel mondo, in particolare è noto Winston Churchill ha spesso rappresentato la sua stima nei confronti di Mussolini in quanto barriera efficace all'avanzata del comunismo nella Europa occidentale. E spesso l'Italia è stata chiamata, per esempio, nella funzione di mediatrice nei problemi che si venivano verificando in Europa, per esempio con la Germania che andava nazificandosi, proprio perché c'era questa vicinanza ai regimi dittatoriali. Notate che poi il fascismo negli anni 30 si è espanso in tutta Europa. La Spagna è diventata una dittatura di ispirazione fascista, ma così gran parte, per esempio, dell'Europa balcanica. La Germania segue le orme dell'Italia, a testimonianza che l'Italia funge da modello. Oggi noi sappiamo che è stato un modello negativo, ma all'epoca si poteva essere orgogliosi che il modo, la via italiana veniva copiata in tutta Europa. Anche l'Austria, figuriamoci poi tutta l'Europa orientale, la Polonia, l'Ungheria, la Romania, la Jugoslavia, tutti questi territori tendono poi a simpatizzare con il fascismo, con la via dittatoriale, con questa terza via che metteva al centro il nazionalismo, il culto della patria e un'organizzazione di stampo autoritario. Andiamo a vedere quindi, dopo aver visto il culto carismatico del leader, che veniva rappresentato come un eroe, come un superuomo, si potrebbe dire, desumendo questo, diciamo, dalla narrativa di D'Annunzio e prima ancora dalla teoria di Nietzsche. Andiamo a vedere gli slogan. Gli slogan sono il linguaggio commerciale e pubblicitario oggi, cominciavano già a esserlo negli anni 20. Tenete presente che gli anni 20 negli Stati Uniti sono gli anni in cui inizia il consumismo, in cui appunto le modalità attuali di commercializzazione, le strategie di marketing, le strategie di comunicazione servono per vendere prodotti, ma oltre a vendere prodotti possono vendere anche idee politiche, nuovi valori. Quindi il fascismo si impadronisce di queste tecniche e le piega a finalità di controllo politico della popolazione. Controllo, ma soprattutto che la gente ami il fascismo, che sia sempre meno necessaria la polizia segreta e sempre più convinta l'adesione popolare all'idea del fascismo. Credere, obbedire e combattere l'abbiamo già commentata ed è l'espressione di una fede per cui gli italiani si stringono intorno al proprio leader come all'officiante di un culto misterico il cui credo è la patria. È l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. Quindi un popolo di lavoratori in tempo di pace ma anche di combattenti in tempo di guerra che difendono ciò che con difficoltà e fatica hanno messo insieme. Vediamo altri slogan. Credere, obbedire, combattere, vedete appunto, diventa anche uno slogan per bambini. I bambini vanno a scuola e troveranno nei libri di scuola questi slogan e imparano fin da piccoli qual è l'etica del fascismo. Ecco, il totalitarismo è questo. Non è lo Stato al servizio del cittadino, ma è il cittadino al servizio dello Stato. Non chiederti ciò che lo Stato può fare per te, ma ciò che tu puoi fare per lo Stato. Queste sono parole di Kennedy, espresse in un altro contesto, ma in fondo il fascismo non era molto diverso. Cioè, tu, se sei un bravo fascista, devi anteporre al tuo interesse personale o di classe, cioè se sei borghese, l'interesse della borghesia, se sei operaio, l'interesse dei proletari, devi anteporre l'interesse della patria. Per cui, in quanto borghese, cerca di trovare un accordo con i tuoi lavoratori e tu, in quanto operaio, non pretendere troppo. Ci vuole l'armonia all'interno di una nazione, bisogna cooperare per il bene della patria. Vedete anche l'immagine, l'iconografia, che risente molto del futurismo. Vedete che esprime questi valori di fermezza, oltre che proprio di militarismo, si vede l'elmo, ma proprio i tratti schietti, le linee dure, la mandibola forte, dà proprio l'idea di forza volitiva. La mia ambizione è questa: rendere forte, prosperoso, grande, libero il popolo italiano. Firmato Benito Mussolini. Può sembrare una scritta paradossale, soprattutto per l'ultimo aggettivo, libero il popolo italiano. Sicuramente sotto il fascismo non c'è libertà, ma non c'è la libertà dell'anarchia, del caos, del paralizzare la vita della nazione con scioperi assurdi che fanno il male di tutti. La vera libertà, dice il fascismo, è remare tutti dalla stessa parte. In frangenti difficili i cittadini pensano a quanto possono contribuire al benessere dello Stato e, lavorando tutti insieme, con la vera libertà, che non è la libertà di fare ognuno il proprio comodo, ma la libertà di contribuire al bene della nazione, il paese diventerà grande, forte e prosperoso. Vedete appunto l'orgoglio. Ecco, il fascismo è stato per molti la rinascita di un orgoglio patriottico che non c'era mai stato prima, l'idea di una grande Italia che finalmente nasceva. Quindi il fascismo è una specie di rinascita. Lo Stato nato dal Risorgimento è uno Stato mediocre, misero, mai all'altezza dei sogni. Con il fascismo c'è un nuovo battesimo e una nuova prospettiva di un'Italia grande, forte e rispettata nel mondo. Chi non è pronto a morire per la sua fede non è degno di professarla. Firmato Benito Mussolini. Vedete che il fascismo è una fede patriottica, è una fede politica e richiede grandi sacrifici. Perciò appunto indegno è l'individuo che pensa soltanto a se stesso, quindi al proprio benessere materiale, oppure anche che incarna l'internazionalismo socialista, che pensa al comunismo, che lotta contro i suoi stessi compatrioti. Si sa che durante il fascismo ci si chiama tutti camerati. E che cosa sono i camerati? Sono i commilitoni che dormono nella stessa camerata. Che cosa si crea tra commilitoni? Si crea appunto uno spirito di solidarietà. Pensate a Ungaretti, il quale parla di fratelli, i propri commilitoni sono fratelli, cioè sono qualcosa di più di una persona con cui io convivo per necessità, è il mio fratello, per cui sono pronto a versare il mio sangue e a dare la mia vita. E così è la patria, i cittadini devono essere pronti a dimostrare quanto forte e radicata è la propria fede versando eventualmente il sangue, camminare e costruire e, se è necessario, combattere e vincere. Ritorna, vedete, la retorica della vittoria, e in fondo è il verbo dell'esercito che ha combattuto fino allo stremo delle forze a Vittorio Veneto e alla fine ha vinto. Bisogna soprattutto osare. Noi conosciamo qual è l'autore di questo slogan, che però veniva detto in latino, ma Mussolini utilizza l'italiano in maniera tale che sia ben comprensibile a tutti. Si chiama Gabriele D'Annunzio. Memento audere semper è uno dei tanti motti di D'Annunzio. Ricordati di osare sempre, cioè non accontentarti mai. Sfida sempre te stesso, pronunciati in un gesto estremo di bellezza estetica. E qui appunto Mussolini dà l'idea del fascismo come di un'avanguardia. Anche il futurismo era un'avanguardia. Noi siamo alla testa della storia, ci poniamo di fronte al mondo, ci prendiamo dei rischi, osiamo l'inosabile. Il fascismo è questo, perlomeno è questo nella costruzione del mito del fascismo. Per cui appunto chi si sente audace venga con i fascisti. Il fascismo è audace, è un movimento di giovani che gettano il cuore avanti oltre l'ostacolo. La mia volontà non conosce ostacoli, vedete appunto la forza volitiva del Duce che vince ogni resistenza, che porta in avanti la rivoluzione, che schiaccia ogni ostacolo. Certo, l'ostacolo poteva essere anche Matteotti, il famoso deputato socialista, che viene ucciso forse su mandato di Mussolini. È possibile che lo sia stato. Certamente era un ostacolo a questa volontà desiderante che voleva plasmare la nuova Italia. Portava avanti il socialismo delle logiche internazionaliste che non avevano niente a che fare con l'orgoglio patriottico e per cui andava eliminato. Credere, obbedire, combattere e anche plasticamente bisogna marciare. Questa immagine dà l'idea di una società ordinata, organizzata, efficiente, ubbidiente, il contrario insomma di quello che si è visto durante il Biennio Rosso, orgogliosa, pronta ad affrontare il nemico. L'Italia non ha paura di niente, può vincere le prossime sfide. Molti nemici, molto onore. Quella l'idea, vedete, che ci sia una volontà di una parte degli italiani oppure del mondo esterno, le cosiddette plutocrazie. Le plutocrazie sarebbero le democrazie di paesi ricchi, gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra. Sono plutocrazie, sono gente corrotta, sono gente avida, che pensa solo ai propri interessi. Sono gente anche in piena decadenza, perché in questi paesi dove c'è benessere e ricchezza ci sono pochissimi nati. L'Italia invece è vigorosa, è proletaria. Ogni famiglia italiana ha decine di figli e quindi l'Italia vuole guadagnare il proprio posto nel mondo. Ma le plutocrazie sono nostre nemiche, vogliono tenerci poveri. L'Italia deve combattere per affermare se stessa e il proprio buon diritto delle madri a sfamare i propri figli e contro la decadenza, contro appunto la degenerazione morale delle plutocrazie. Il fascismo quindi è un movimento vigoroso che è pronto a combattere, e avere tanti nemici significa combattere dalla parte giusta, perché chi ci combatte è quelli che ci vogliono tenere in basso. Invece noi vogliamo vincere ogni resistenza e vogliamo affermare noi stessi. Questo è il tempo in cui bisogna sentire l'orgoglio di vivere e di combattere. Vedete, l'idea vitalistica della vita come combattimento è nella lotta che si esplica la verità della vita, e gli italiani hanno la forza per combattere, per conseguire i propri risultati. Qui arriviamo addirittura al paradosso. Mussolini ha sempre ragione. Cioè, attraverso la voce di Mussolini parla una sorta di oracolo che conosce la verità più profonda. Mussolini è in contatto con le viscere del popolo italiano, conosce i sentimenti delle persone, li interpreta perfettamente e ha una visione superiore. È un superuomo, e in quanto superuomo bisogna semplicemente ascoltare, credere, obbedire e combattere, perché lui ha una visione più lucida della realtà. E poi naturalmente vedete che c'è il tentativo soprattutto di plasmare le nuove generazioni. I bambini fin da piccoli devono essere educati ai valori del fascismo, che sono valori sani, sono valori robusti, di sanità morale, di dedizione e di devozione alla patria, amare la patria. E la patria ama i propri figli e cercherà di fare il possibile per dar loro una vita felice, ma loro devono essere pronti a combattere per la patria. E questi sono i libri di testo dei bambini nelle scuole elementari. Per esempio, si può leggere un'illustrazione di questo tipo: Benito Mussolini ama molto i bambini e i bimbi d'Italia amano molto il Duce. Viva il Duce, saluto al Duce. La risposta è a noi. A noi, vedete che è un altro dei motti d'Annunziani. A noi era il modo con cui D'Annunzio salutava i legionari fiumani dal balcone del palazzo del governatore. A chi la città di Fiume? A noi. A chi la vittoria? A noi. Cioè rivendicavano il diritto e la capacità di ottenere la vittoria. I bambini quindi guardano il Duce, e il Duce è come il padre di tutti gli italiani, in particolare dei bambini. I bambini a scuola devono imparare la battaglia dell'ordine, scrivere bene, ordinatamente, con una bella calligrafia, e vedete appunto sono pronti con la ramazza a tenere bella pulita l'aula scolastica. Anche loro combattono la loro piccola battaglia e imparano così a rispettare lo Stato, a rispettare il bene pubblico, a rispettare la patria in proporzioni adeguate alla loro giovane età. Il fascismo mette in piedi moltissime organizzazioni giovanili che organizzano la vita privata, il tempo libero sarebbe meglio dire, dei bambini. I bambini vanno a scuola e il pomeriggio che fanno? Le famiglie sono impegnate con il lavoro. Beh, ci sono i pomeriggi fascisti, ci sono i Balilla, l'Opera Nazionale Balilla. A ogni stagione della vita corrisponde un'associazione. I bambini sono organizzati a spese dello Stato, li fanno marciare, li fanno vestire in divisa, insegnano per esempio a fare attività ginniche oppure a maneggiare delle pistole, dei fucili, insomma li militarizzano. Loro imparano a ubbidire, imparano a rispondere correttamente, si reggimentano come se fossero all'interno di un piccolo esercito. La sagra del Balilla, ci sono continue sfilate, momenti in cui ci sono delle cerimonie pubbliche, delle liturgie vere e proprie, di cui si va orgogliosi, c'è l'alzabandiera, c'è il momento in cui il piccolo Balilla deve recitare a memoria una poesia o un canto che inneggia il duce al fascismo. Insomma, una serie di attività che vanno incontro, da un lato, alle esigenze delle famiglie. La gente sa sempre dove mettere i figli hanno il tempo organizzato, lo Stato provvede a tutto, non c'è vita privata, tutto il tempo, anche il tempo libero, deve essere speso per lo Stato e lo Stato si impegna a organizzarlo. Però è bello marciare, è bello mettersi in testa il copricapo, è bello avere una divisa che ti riconosce, si è tutti quanti uguali, senza differenze di censo, il borghese sfila accanto al proletario, tutti quanti insieme, tutti vicini, ci sono i figli della lupa. E qua vediamo appunto la parte in particolare che si dedica all'infanzia. Questa, vedete, è una scuola e tutti quanti sono ben vestiti con le loro divise, imparano subito a fare i gesti del fascismo, a fare il saluto, sono orgogliosi, hanno in mano il gagliardetto, la bandiera d'Italia, hanno il tamburo, si esercitano militarmente, fanno il saluto al duce. Questa è l'Opera Nazionale Balilla, vedete, va dagli 8 ai 14 anni, praticamente la scuola primaria, all'epoca era il ciclo primario che andava appunto dai 6 anni fino ai 14 anni. I bambini sfilano, vestiti in camicia nera, sono tutti belli, le mamme sono contente, li vedono sfilare, sono ben educati, ben preparati, e Mussolini fa questi bagni di folla, va a vedere le sfilate, visita i vari luoghi d'Italia in cui il fascismo organizza la vita privata delle persone, tempo libero dei bambini, i bambini stanno insieme, sono contenti, hanno dei bravi maestri fascisti che si occupano di loro anche nel tempo libero. Vedete che si addestrano con dei fucili a loro dimensione, che sono innocui, ma intanto imparano a maneggiare le armi e imparano quello che è il loro dovere, che è proteggere la patria nei momenti del bisogno. Prima o poi arriveranno altre immagini che ci fanno vedere appunto i bambini che puntano. Vediamo la scuola, già abbiamo in parte parlato dei manuali scolastici. Ad un certo punto entra il manuale unico, cioè la scuola non ha la libertà di adottare un manuale che sia in commercio scritto da persone che siano competenti della materia, ma c'è il libro revisionato e approvato dallo Stato, ed è solo quello. Adesso vedremo in che maniera, anche molto ingenua se volete, passa l'indottrinamento delle giovani generazioni. Innanzitutto i quaderni, le agende, i diari vedono sempre la figura del duce, i simboli del fascismo, questo astro, questo sole che promette un futuro prospero, duce nostro. Le immagini vanno sempre in una certa direzione, vedete, questo è il quaderno, quaderno D, con l'etichetta e lo spazio per scrivere il nome, e c'è, vedete, l'immagine di un promettente virgulto del fascismo, pronto, vedete, risoluto, già nella più tenera età, portare lo zaino, avere il fucile con la baionetta, pronto a servire lo Stato. Primavera fascista, letture per le scuole elementari urbane, il libro della seconda classe, vedete, ogni libro ha la sua brava copertina fascista con illustrazioni fasciste che da sole parlano dei valori del fascismo, i bambini in camicia nera, la bandiera. Ecco qua, vediamo per esempio un libro di antologia per i bambini più piccoli, Il figlio della lupa. Lucio deve indossare per la prima volta la sua bella divisa, la mamma lo aiuta, ecco la nera camicia, i calzoncini il grigio verdi e le bianche bande. Quante cose! Se non ci fosse la mamma, Lucio non saprebbe come venirne a capo. Eccolo finalmente pronto con il nero fez sui riccioli biondi. Ora sei proprio un piccolo italiano, dice la mamma. Ma per essere un vero figlio della lupa non basta, sai Lucio, indossare la camicia nera. Che devo fare ancora, mamma? Bisogna essere forti e coraggiosi come Balilla e come lui amare la patria. Io sarò come lui, mamma, promette serio serio il piccolo uomo. Piccolo raccontino edificante che serve a stimolare nei bambini l'idea del proprio dovere nei confronti della patria. Oppure la poesia Duce chiamaci, Duce, Duce chiamaci, la voce degli eroi, la gran voce dei martiri risponderà con noi presente. Presente, se andate per esempio negli ossari, per esempio Ossario Re di Puglia, gli ossari sono stati fatti edificare dal fascismo per celebrare la vittoria della prima guerra mondiale nei luoghi dove la battaglia era stata combattuta in maniera più cruenta, e accolgono le spoglie dei morti durante la guerra. Anche nell'altare della patria viene fatto un altare specifico per il milite ignoto. Chi è a realizzare tutto questo? Beh, è il fascismo, che costruisce la retorica del culto delle vittime sacrificali che hanno immolato la propria vita per la patria. Cosa si legge nel sacrario del Re di Puglia? Si trova la scritta presente. cioè tutti i soldati che sono assenti in realtà sono presenti nel cuore. Pensate alla poesia di Ungaretti, ma nel cuore nessuna croce manca, è il mio cuore il paese più devastato. Questo più o meno diceva, più o meno parafrasato le parole di Ungaretti. Presente, ecco, tutti chiameranno presente, i fascisti chiamano, dicono la parola presente perché sono pronti a difendere la patria e a renderla più grande. Così come vedete, monumentale, grandiosa, eroica è l'architettura fascista. A chi piace, a chi non piace, perché certamente c'è qualcosa di retorico, c'è un gigantismo. Però se andate in questi luoghi, non so se vi sia capitato di visitare gli ossari, insomma c'è qualcosa di solenne effettivamente all'interno di questi luoghi, così come solenne, certo un po' mortifera l'architettura fascista, ma la grandiosità sicuramente c'è, questo senso appunto di celebrazione di una religione. Quindi torniamo alla fascistizzazione. Il duce ci chiama e noi rispondiamo presenti. Ubbidire, vedete anche lo sforzo di Mussolini, un tempo anticlericale, che poi invece metterà insieme il cristianesimo, l'infallibilità del Papa, con la visione fascista. Ubbidire è il titolo di questo raccontino per bambini. Addio piccolo caro, dice la mamma, va a scuola e non farti castigare. Ecco, quindi fare il bravo studente è un modo di essere un bravo fascista. Studiare, fare il proprio dovere, comportarsi bene, ubbidire al maestro è un po' come ubbidire al generale, è come ubbidire al duce, cioè fare il proprio dovere di bravo fascista. No mamma, che cosa devo fare per essere molto buono? Una sola cosa, ubbidire. Io ubbidirò mamma. E il piccolo uomo mantiene la sua promessa. E poi sotto, Gesù ci ha detto, se mi amate osservate i miei comandamenti. E il bravo cittadino osserva i comandamenti del duce. Vedete che c'è il tentativo di forzare il cristianesimo per significare gli stessi valori di cui parla il fascismo. Fascismo e il cristianesimo non sono in contraddizione, parlano la stessa lingua. E vedete che qui, man mano che si cresce, bisogna cominciare a non soltanto a ubbidire, ma anche a pensare che bisogna vincere. E avanti così. Vedete, questo titolo di questo racconto per più grandi è Libro e Moschetto. Qui siamo in una scuola tecnica, poesie e prose moderne per la scuola tecnica. Vi ricordate, la riforma Gentile per la scuola tecnica ha pensato un avviamento al lavoro, persone che non hanno bisogno di riflettere, di pensare o di ragionare, ma anche loro vengono sottoposte all'indottrinamento fascista. Devono leggere il racconto Libro e Moschetto, fascista perfetto. Cioè il fascista perfetto è uno che studia, che produce, che lavora, che ubbidisce e che quando arriva il momento imbraccia il moschetto per combattere per la patria. Giovinezza in marcia, man mano che si diventa più grandi si entra in altri settori, per esempio ci sono i giovani universitari fascisti, GFU, cioè un'altra associazione, man mano che cresci abbandoni Balilla o i figli della Lupa e entri in altre associazioni. C'è anche l'opera dopo lavoro, sei un lavoratore. Il fascismo ti organizza il dopolavoro, gite, momenti di convivialità in cui si mangia insieme, in cui si festeggia però sempre nell'ottica fascista. E la vita è più ricca da quando c'è il fascismo. Tutto il tempo che prima era perduto, adesso è organizzato dal fascismo. Il fascismo fa divertire, il fascismo fa essere orgogliosi. Altri titoli, Milizia Nazionale, Avanguardisti e Balilla. Questi sono i libri delle elementari, vedete che tutti quanti richiamano. L'aquila, per esempio, richiama i simboli del fascismo, le scure. Gioventù d'Italia del Littorio, nel nome di Dio e dell'Italia giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e se necessario con il mio sangue la causa della rivoluzione fascista. È questo che si insegna ai giovani, cioè quando sei abbastanza grande devi fare il tuo giuramento. Sarai un soldato del fascismo? Sarai un bravo fascista? Devi giurare. Il libro della quinta classe, il fascismo ci entra in tutti i modi, anche laddove apparentemente non sarebbe possibile parlare di fascismo. Per esempio, non lo so, in matematica come si farà a parlare di fascismo? È facile, basta dire così, proprietà commutativa della moltiplicazione. Eseguiamo il prodotto 3x4, esso vale 3 più 3 più 3 più 3 ed è 12. Vediamo allora in che maniera si può visualizzare per un bambino. Le figure che seguono giustificano questa affermazione. Se ho tre file di 4 balilla, ho 4 per 3 balilla, uguale 12. Al comando fronte a destra, i 12 balilla si dispongono in 4 file di 3, cioè divengono balilla 3x4. Vedete? Anche laddove si parli di matematica, di logica, apparentemente non c'è nessun collegamento, ma si visualizza sempre qualcosa di militaresco e di legato all'obbedienza al fascismo. Questo è l'esempio di una classe. All'interno di una classe non si avrebbe il simbolo cristiano oppure l'immagine di Mattarella, il Presidente della Repubblica, ma si ha l'immagine di una specie di condottiero rinascimentale che sarebbe Benito Mussolini, e poi l'ha scritto a Duce, a noi, cioè a noi anche oggi questa giornata dobbiamo vincerla, l'idea appunto della vittoria. Il Duce guarda tutti i bambini e controlla chi si comporta bene, chi è un bravo fascista e chi non lo è. Mi raccomando, vai a scuola e fai la brava fascista. Questa è l'esortazione di una madre alla figlia che viene mandata a scuola. Le scuole sono ancora divise maschili e femminili. E poi c'è il pranzo, e durante il pranzo vedete le bandiere italiane e Duce a noi, e prima di mangiare si fa il ringraziamento al Duce per aver messo in tavola appunto il vitto a questi bambini.